Carmela, tu appartieni alla grande famiglia dei Cipriani, ristoratori da generazioni. Tra l'altro il famosissimo Harry's Bar sta per celebrare i suoi 80 anni. Quanto ha inciso la tua famiglia sulla tua scelta, sul tuo lavoro, su questa passione che coltivi da anni scrivendo libri di ricette da dedicare alle mamme e ai loro bambini?
È una famiglia che che ha dato valore al cibo, nel senso, perché attraverso il cibo ogni madre, ognuno di noi trasferisce qualcosa, cioè il cibo ha un significato pieno e quindi
è proprio nutrimento
in tutti i sensi, nutrimento non solo appunto nutrimento in senso di saziare l'appetito, ma proprio un nutrimento dell'anima, in questo senso. Quindi si è data sempre molta importanza in famiglia nostra ai pranzi della domenica, quindi alla tavola come momento di pausa, di raduno, di ascolto, di condivisione di un qualche cosa di buono, di dolce, di gradevole, quindi un sapore. Quindi la tavola ha sempre avuto per me nella mia infanzia un sapore, un colore, un aroma, è legata anche a un camino acceso, è legata a una cucina viva, vitale, che fin dalle prime ore dell'alba incominciava a fare un certo rumore di pentole, di stoviglie, e quindi questi rumori che già, no, quando al tuo risveglio il caffè che viene su, quindi l'aroma del caffè che sale lungo le scale o che ti arriva in camera, il cappuccino, la prima schiuma, no, e qualcosa, una focaccia calda, diciamo che è un buon mattino che ti mette subito di buon umore, dovrebbe quantomeno riscaldarti anche nelle giornate fredde e invernali.
Senti, che cosa ti ha insegnato tuo nonno?
Mio nonno mi ha insegnato innanzitutto ad amare il cibo, sicuramente, a esserne curiosa, quindi mi ha sempre stimolato con assaggi continui, con sperimentazioni, con invenzioni, con domande, mi ha reso partecipe della sua vita, della sua cucina, del suo mondo alimentare, fin da quando ero bambina, perché mi chiedeva aiutami, mi faceva vivere l'impasto come qualcosa di vivo, il lievito come un elemento che diventava più grande, in soffitta, questa bellissima palla che lui formava, che poi diventava una pizza, una focaccia, un krapfen, veniva vissuto da noi bambini, nipotini, come un qualcosa di magico che quindi si trasformava. Nel forno poi la magia trovava pieno compimento.
Qual è la ricetta, il piatto che ti preparava tuo nonno e a cui tu sei più sentimentalmente legata?
I krapfen, come ti ho detto, il nonno è cresciuto in Germania, erano immigrati, è diventato prima di tutto un bravissimo pasticcere, quindi non so, la sua panna montata aveva un sapore decisamente particolare, poi parlavamo di un certo tipo di latte che oggi è talmente scremato che non si può più parlare di latte, quindi parlavamo di un latte pieno, burroso, quindi le sue panne montate, i suoi krapfen, che erano talmente, talmente sottili, morbidi, piccoli, e ce li faceva riempire a noi, ce li faceva riempire col cioccolato, con la marmellata fatta in casa, appunto con la crema chantilly, sai, che poi è fatta con la panna,
certo,
a base di panna, e queste magie del nonno, che soprattutto erano dolci, perché appunto parliamo di un uomo che era nato, anche era cresciuto come pasticcere, mi hanno dato tanta dolcezza, amore e dolcezza. Se poi pensi al cibo come elemento che coniuga tutti e cinque i sensi, perché il cibo è olfatto, è tatto, è udito, perché quando ti scricchiola in bocca qualcosa, o quando, no, ha una sua morbidezza, ha un suo profumo, quindi è olfatto, raduna tutti e cinque i sensi.
Se tu dovessi dedicare una delle tue ricette, tu da tempo ti dedichi alla compilazione di bellissimi libri di cucina con ricette per i più piccoli, se tu dovessi dedicare una ricetta a tuo nonno, quali dedicheresti?
Sai, la ricetta al nonno le dedicherei tutte, però diciamo che le sue crespelle, che sono appunto le crespelle, sai, quelle sottili, in cui le dosi devono essere precisi, in cui devi battere in una terrina le uova con un pizzico di sale, un po' di noce moscata, poi mescolare la farina al latte, aggiungere un po' di acqua, insomma, questa pastella che viene lasciata riposare per 2 ore almeno, quindi ci sono dei tempi, è importante, ci sono dei tempi in cucina che vanno rispettati e che sono poi i tempi che andrebbero rispettati anche nella nostra quotidianità, che ti danno ancora, che ti riportano un contatto con te stesso che andiamo perdendo, ahimè, ma questi tempi sono tempi meravigliosi, perché in questo, no, la pastella riposi anche tu, attendi le crespelle sono sottilissime e possono essere riempite come vuoi tu, cioè possono essere rese dolci oppure le puoi rendere anche salate per i bambini con della crema di formaggio, con un po' di mozzarella, con delle verdure cotte, tritate, sai che i bambini sono ostili alle verdure, però con un piccolo trucco, con una fiaba, così con una magia di che ne accompagna la preparazione, che li rende partecipi, che artefici del loro menù, perché scegliendo nel mio libro Pappe Magiche questa o quella fiaba che dà il nome alla ricetta, scelgono anche la loro ricetta. Quindi le crespelle ripiene come vuoi tu, sono per me qualcosa di così, che mi riporta sicuramente al nonno.
Condividere con un bambino, insegnare ad un bambino a preparare una ricetta, è veramente un'indicazione che tu ripeti da anni nei tuoi libri, inviti proprio le mamme ad entrare nelle cucine con i loro bambini, a rispettare i tempi, a raccontare le favole, la preparazione diventa conoscenza degli alimenti, perché il bambino diventa così più capace di scegliere, ma anche una conoscenza tra la mamma e il bambino, diventa un gioco che li fa crescere. Che cosa insegna la cucina ad un bambino?
Intanto insegna che è un'arte, no? Insegna un'arte, perché tu trasformi un materia prima, qualcosa, no? Latte, uova, formaggio, li trasformi in un prodotto che poi è un prodotto finito, in qualche cosa di magico, in un dolce, appunto, in una strana, no? In una ciambella, biscottini, cioè è un qualche cosa che anche la mozzarella stessa, se non ti pensa, no? I bambini non sanno come nasce la mozzarella, però se andassero a visitare un caseificio magari si renderebbero conto di come nascono i formaggi, quindi è un'esperienza innanzitutto di magica, che è magica proprio perché, come ti dicevo, si parte dalla terra, da un prodotto che nasce dalla terra e si arriva a un prodotto che poi arriva in tavola, con qualcosa di buono che arriva in tavola, ma tutto parte dalla terra, quindi il bambino è l'artefice, anche lui l'artefice partecipe di un'avventura insieme alla mamma, insieme ai nonni, insieme ai papà, perché oggi poi in cui le famiglie si stanno un po' sciogliendo ci sono anche, devono essere anche i padri i protagonisti. Nei miei libri, nelle mie ricette raccomando sempre di usare dosi piccole, di servire, cioè di metterci noi nella dimensione del bambino, che è una dimensione piccola, di calarci nella sua piccola realtà, quindi di fare porzioni piccole, di servire possibilmente in piatti piccoli, tazzine piccole, perché il suo mondo è un mondo ristretto, è un mondo ristretto ma immenso, perché la fantasia non ha limiti, ma proprio così non li spaventiamo a tavola, anzi a loro piace fare il bis, se ci pensi, no? Dire ne ho mangiato 2 volte, sono stato bravo, ho finito tutto quanto quello che c'era nel piatto, non ho fatto capricci, quindi poi è importante naturalmente anche il colore, è importante invogliarlo con qualche cosa che abbia non solo un sapore ma anche un colore, un profumo, che non siano sgradevoli.
Quindi... assolutamente, ma io tornerei sul titolo del tuo libro Pappe Magiche, perché non deve trarre in inganno. Io l'ho sfogliato con attenzione, ho visto che le favole sono magnifiche, le ricette sono squisite, invogliano, ma sono delle pappe che sono adatte a tutta la famiglia.
Abbiamo
il problema dei bambini che nonostante non abbiano magari problemi di obesità, diventano sempre più cicciottelli, e tante volte le mamme sono in difficoltà perché non sanno come assecondare i suoi gusti e cercando un pochino di risparmiare anche qualche caloria. Le tue sono tutte ricette che possiamo definire light, anche se il termine non mi piace, ma sono delle ricette che cercano di coniugare gusto e calorie, e sono soprattutto adatte a tutta la famiglia. Questo è importante, perché a tavola non si può pensare di fare dei menù personalizzati a seconda del numero dei commensali. Ci vuole a tavola ci si riunisce anche per condividere lo stesso piatto.
Sicuramente sì, infatti una polenta, no? La nostra, la classica polenta che stava sul paiolo, poi veniva servita veniva servita e condivisa anche nella sua rotondità da tutta la famiglia. Però ci sono, nelle mie ricette ci sono proprio minestre, creme, ma ci sono anche pasta asciutte, fusilli, lasagne, ci sono maccheroni, pappardelle, c'è la pasta al forno che può essere fatta anche con la pasta con i famosi avanzi, no? Che sono buonissimi, riproposti anche il giorno dopo. Poi ci sono gnocchi di tutti i tipi, polente, risi, risotti, insomma,
pappe per tutti, insomma.
Pappe per tutti, anche carni, no? Se pensi alla carne, oltre alla, no, agli arrostini che si possono fare, ci sono anche carni che vengono usate meno, come coniglio, la carne di coniglio è usata poco, ma forse fatta in padella in un certo modo può diventare gustosa. Poi ci sono polpettoni, scaloppine, sminuzzati, spezzatini.
Insomma, tante ricette da fare a quattro mani per portare in tavola gusto e sapore, anche molta tradizione.
Molta tradizione, sì, è quello a cui dobbiamo rimanere attaccati disperatamente, perché poi l'Italia è un paese talmente ricco da un punto di vista alimentare. La cucina regionale italiana credo che sia unica al mondo, insostituibile, quindi ogni regione può esaltare i propri sapori.
Tra l'altro tu, oltre a scrivere libri, lavori anche con tuo papà,
per
cui continui un po' la tradizione di famiglia. Che cosa significa per te oggi diventare un po' così, ritornare
alle origini? Nella culla.
Cosa significa? È una grande sfida.
Nella mia culla veneziana, che mi ha dato tanto, tanto calore, appunto, che mi ha regalato fiabe, racconti, stornelli, rime, e quindi ritornare dove tutto è nato, dove il nonno ha lasciato la sua traccia indelebile. Mio padre ancora oggi lavora ed è più di 50 anni che lavora in questa stanza, che è piccolissima perché misura 50 metri quadri, ma che ha accolto, diciamo, il mondo in 80 anni di storia. E questi 80 anni sono rimasti, sai, fermi nel tempo, quindi quando tu entri anche a distanza di 20 anni, ci sono dei clienti che entrano e mi dicono: è rimasto tutto uguale. Ed è una gioia ritrovare le cose, no? Quelle cose che ricordi e che non vuoi dimenticare, che vuoi ritrovare nello stesso modo in cui le hai lasciate. Oggi si corre un po' troppo e i ricordi rischiano di andare dispersi. L'Harris Bar invece conserva la sua memoria storica.
Grazie a Carmela Cipriani per essere stata con noi. Ricordo il titolo del suo libro, Pappe Magiche, che esce proprio oggi, 9 novembre. Pappe destinate a tutta la famiglia.
Grazie mille.
Grazie a Carmela Cipriani. Buona serata.
Grazie.